Care lettrici, cari lettori, bentrovati, bentornati con noi. Oggi puntata dedicata interamente alle uova. Uova che sono le protagoniste di uno dei lavori del giornale, di uno dei test del numero che trovate in edicola. Vediamo subito, se possibile, la copertina. Sapete, ne abbiamo già parlato, il test di copertina è quello su arance e pere, sul clorpirifos, questo pesticida neurotossico per i bambini che abbiamo trovato in diversi prodotti, ma sapete ugualmente che Salvagente regala, diciamo, diversi test alimentari, e alcuni di questi da qualche mese a questa parte sono anch'essi estremamente utili, e sono quelli i lavori che in esclusiva fa il gruppo Maurizi per il nostro giornale. Questo mese il test di laboratorio che abbiamo realizzato insieme al gruppo Maurizi ci ha consentito di capire finalmente se le uova in casa debbano finire nel frigorifero oppure rimanere fuori dal frigorifero, così come siamo abituati a trovarle in tutti i supermercati. L'altro punto di curiosità che abbiamo affidato al laboratorio del gruppo Maurizi era capire se tra uova gialle e uova bianche ci fossero delle differenze che magari ne giustificassero anche i prezzi. Nelle pagine del giornale trovate moltissimi approfondimenti sulle uova. Oggi ne parleremo con diversi ospiti, cercando anche di concentrarci su quelli che sono i miti che popolano questo alimento. E quindi dopo avremo in diretta il professor Alberto Ritieni, ma innanzitutto vediamo la video intervista alla dottoressa Maurizi, che ha realizzato il test per il Salvagente.
Effettuato le analisi sulle uova?
Abbiamo preso dei campioni diversi di uova marroni e di uova bianche e abbiamo indagato sia sui valori nutrizionali delle uova, quindi per capire se il colore del guscio poteva avere un impatto su le proteine, i carboidrati, i grassi contenuti nelle uova, il colesterolo anche, e poi abbiamo anche fatto una prova per capire come la salmonella cresce all'interno dell'uovo, se questo dopo l'acquisto viene conservato in frigorifero oppure in una credenza, quindi a temperatura refrigerata oppure a temperatura ambiente.
Qual è stato il risultato delle analisi?
Per quanto riguarda i valori nutrizionali non ci sono differenze, il contenuto proteico è praticamente il medesimo, così come i carboidrati, così come i grassi, quindi il guscio non rappresenta una differenza, soltanto, diciamo, all'esterno ma non all'interno dell'uovo. E invece per quanto riguarda la salmonella, quindi, diciamo, questo batterio patogeno che spesse volte è proprio endemico dell'animale e quindi poi che si ritrova poi sull'uovo, abbiamo riscontrato che il batterio cresce in maniera molto veloce se tenuto fuori dal frigo. Quindi nel momento in cui, diciamo, dopo l'acquisto al supermercato portiamo l'uovo in casa, la nostra raccomandazione, supportata da prove scientifiche, è di mantenere l'uovo nel frigorifero.
Ci sono dei consigli da poter dare ai consumatori?
Allora, per le uova, oltre a tenerle nel frigorifero, bisogna fare attenzione quando poi le manipoliamo, perché appunto la salmonella potrebbe essere all'esterno, quindi sul guscio, e quindi dobbiamo fare attenzione a quella che si chiama contaminazione crociata. Quindi se noi apriamo un uovo con le nostre mani e dobbiamo poi passare ad altre lavorazioni, dobbiamo lavarci accuratamente le mani, così come dobbiamo fare attenzione quando apriamo l'uovo a non far cadere pezzettini di guscio dentro l'uovo stesso, e se vogliamo fare una preparazione con l'uovo crudo dobbiamo innanzitutto prendere delle uova molto fresche. Ricordiamo che le uova durano per legge 28 giorni dalla deposizione. Oppure c'è un modo più casalingo per pastorizzare le uova, che è l'unico metodo un po' scientifico, quindi pubblicato, per fare una pastorizzazione casalinga. Si fa una pastorizzazione dell'uovo sgusciato, ovviamente messo in un sacchettino sottovuoto, che si può mantenere a 57 gradi per almeno 75 minuti. Questo potrebbe essere, diciamo, per ovviare a quello che è l'utilizzo, appunto, di un uovo fresco, magari per fare un bel tiramisù.
Dunque ecco. Siamo in diretta. Dunque, come avrete visto, i risultati ci dicono che fuori dal frigorifero abbiamo, diciamo, una durata che già al 14° giorno rende questi prodotti non edibili, mentre il frigorifero arriviamo addirittura a 28 giorni, quindi alla data di scadenza, insomma, delle uova fresche. Professor Alberto Ritieni, sei in linea.
Buongiorno a tutti, sempre grazie per l'ospitalità.
Ben trovato e grazie ancora per le tue parole, la tua presenza e le tue spiegazioni ai nostri lettori. La domanda che abbiamo rivolto anche alla dottoressa Maurizi nel servizio è: ma a questo punto perché mai i supermercati tengono le uova fuori dal frigo e non in frigo come dovremmo e abbiamo scoperto come dovremmo far noi? La spiegazione che ci ha dato la dottoressa Maurizi è che si potrebbe generare una condensa che in qualche modo con lo sbalzo termico quindi potrebbe portare alla proliferazione di salmonella, quindi di batteri nel guscio, all'ingresso nelle uova. Ma ritieni queste condizioni in qualche modo sono assicurate, diciamo, in tutta la filiera, almeno fino all'arrivo a casa, oppure queste uova possono subire, diciamo, uno sbalzo termico in tutti i passaggi prima di arrivare a casa nostra?
Beh, allora, giusto per dare proprio rapidamente, è un po' come quando tiriamo fuori la bottiglia dal frigo, la mettiamo per esempio al caldo. Chiaramente la differenza di temperatura comporta che si crea quella condensa sulla bottiglia ed avviene più o meno lo stesso fenomeno con le uova se sono state conservate per molto tempo nel frigo. Quindi la tendenza è trasportarle dal luogo di produzione alla grande distribuzione in maniera praticamente a temperatura ambiente, anche perché le uova sono di loro sterili, il guscio è poroso ma nasce come un prodotto del tutto sterile. Chiaramente il consumatore solitamente porta le uova a casa a temperatura ambiente perché le borse frigo sono più o meno riservate per congelati, surgelati, dopodiché le mette in frigorifero. È chiaro che se venissero conservate già dalla grande distribuzione a bassa temperatura avremo quel periodo di tempo che va dall'acquisto sino a casa dove ci può essere questo rischio. Normalmente anche i produttori sanno bene di questo fenomeno proprio perché avverrebbe lo stesso tipo di diciamo di situazione, per cui il trasporto per la maggior parte del volta avviene con delle strutture che non sono refrigerate, anche perché l'uovo è un prodotto che ha una velocità di consumo abbastanza rapido, quindi viene prodotto, viene trasportato e il consumo deve essere relativamente veloce. Quindi la filiera solitamente funziona in questa maniera, in questo modo.
Sembra quindi, diciamo, che tutto quanto torni, quindi attenzione, teniamole, diciamo, in frigorifero una volta, soprattutto se non si consumano velocemente, una volta che sono a casa. Professore Tieni, lei preferisce le uova gialle o quelle bianche?
Le uova bianche, le uova più scure, noi abbiamo per abitudine praticamente molto più spesso le uova scure sul mercato. Questa è una questione che viene fuori da una forma mentis, abbiamo sempre visto quelle, le uova bianche le vediamo meno volentieri, soprattutto non siamo abituati, è un tipo di uova che noi non abbiamo. Come ha detto chiaramente la dottoressa, si tratta di prodotti che hanno una colorazione che poi non va a modificarne le caratteristiche più o meno nutrizionali. Però è anche vero che noi non siamo abituati, associamo l'uovo bianco ad un uovo poco, come dire, sostanzioso, perché pensiamo che la gallina, mentre invece è un fatto puramente di tipologia di gallina, ci sono alcune galline uraiole che le fanno molto bianche, altre che le fanno un po' più scure, ma quello che mettono dentro, ringraziamo il cielo, essendo di ottima qualità, e il colore a me non piace quello bianco, questo è più classico, insomma.
Allora, nell'ampio servizio che i nostri lettori troveranno in edicola, ci sono anche delle curiosità. Per l'appunto, il professor Ritieni diceva che il colore dell'uovo dipende dalla razza della gallina, in particolare dal colore del lobo dell'orecchio della gallina. Ebbene sì, anche le galline hanno i lobi dell'orecchio. Se il colore è rosso, le uova avranno un'altissima probabilità di essere marroni, se invece bianco saranno quasi certamente bianche. E abbiamo scoperto che le galline dai lobi rossi mangiano di più e quindi le uova in teoria dovrebbero costare un pochino di più di quelle delle galline con i lobi bianchi. Beh, anche questo si impara. In realtà siamo andati a vedere, vediamo se la grafica ci supporta, siamo andati a vedere anche il contenuto nutrizionale, questo, diciamo, è quella sulla durata delle uova di cui abbiamo parlato. Ecco, il contenuto nutrizionale
delle due tipologie di uova. Vedete, tutto sommato i dati sono molto molto simili. C'è una leggera differenza in realtà sul contenuto di colesterolo, però diciamo non è giudicata, almeno non è stata giudicata così significativa, visto che quelle bianche sono state prese proprio per la mancanza nei supermercati da produttori locali, quelle invece gialle dai supermercati. Ora, a prescindere dal colore, diciamo, delle uova, professor Ritiani, sulle uova veramente settimana dopo settimana leggiamo di tutto. Ci sono state ricerche che ci dicevano di consumarle, a proposito di colesterolo, massimo una volta alla settimana, poi ricerche che invece parlavano di un consumo tranquillo una volta al giorno. Insomma, uno degli alimenti tutto sommato più economici e anche versatili della nostra cucina, ma poi rimaniamo nel dubbio del come andrebbero consumate. Ci aiuti lei.
Allora, prima di tutto ricordiamoci sempre che l'uovo ha un simbolismo enorme, è la fonte della vita, rappresenta praticamente qualcosa. Del resto noi Pasqua festeggiamo con le uova, nessuno festeggerebbe Pasqua facendo un carciofo di cioccolato. Quindi l'uovo rappresenta effettivamente qualcosa di cui noi siamo veramente attratti per tanti motivi. Dal punto di vista chiaramente nutrizionale, il colesterolo è un prodotto comunque di origine animale, è una qualcosa che può chiaramente dare. Per molti anni l'uovo ha sofferto di più di una, come dire, in qualche maniera di colpe che non ne ha, perché chi abbia del colesterolo, tutti i prodotti animali ne hanno, chiaramente di origine animale ne hanno. È chiaro che se ne può consumare in un certo numero senza grossi problemi, senza arrivare ad eccessi enormi, ma senza neanche arrivare alla proibizione per cui un uovo era quasi una specie di eccezione una volta a settimana. L'uovo va inserito in una dieta dove all'interno abbiamo magari fonti di colesterolo da altre parti che sono più ridotte, dove noi magari inseriamo uno stile di vita dove ci si muove, dove i grassi sono relativamente più bassi, e quindi l'uovo ha tutto il diritto di essere presente all'interno. Oggi normalmente le linee guida prevedono che non ci sia questo consumo così stretto e stringente di un uovo a settimana. Un po' di problemi ce lo potrebbe dare se noi cuciniamo l'uovo in maniera, come dire, non proprio salutistica, perché un uovo, per esempio, cotto in una maniera molto convenibile, come ancora conosciamo, che l'uovo alla cocca, si digerisce relativamente veloce, un'ora e mezza. Noi abbiamo sempre avuto questa convinzione che l'uovo è pesante da digerire. Teniamo conto che, per esempio, per la pasta ci impiega più di un'ora a essere digerito. Bisogna chiaramente in qualche maniera cucinarlo in maniera buona. Se lo friggiamo nel pollo, aumentiamo la quota di grassi, diventa anche in questo caso l'uovo qualcosa di più pesante da digerire. Se ci aggiungiamo qualche cosa tipo degli intaccati, no? Facciamo.
Eccolo, io sapevo che saremmo arrivati alla carbonara.
Lo so.
Tasto dolente.
Molti che quando vanno, come dire io, per il mio lavoro vedo spesso che quando si va all'estero tutti quanti improvvisamente cerchiamo la colazione anglosassone, per cui improvvisamente diventiamo amanti della frittata di uovo col bacon, cose che invece in Italia non ci viene naturale, abbiamo una colazione molto più mediterranea. Però in questo caso aggiungeremo all'uovo, che ha i suoi grassi, ha le sue chiaramente caratteristiche classiche, aggiungiamo anche i grassi del bacon o i grassi di una pancetta, quindi la cosa diventa chiaramente, insomma, un pochino più pesante. Se aggiungiamo poi addirittura delle salse o qualcosa di accompagnamento, allora vediamo che pian piano l'uovo si sta chiaramente colpevolizzando, ma per colpa nostra. La gallina non ha fatto nulla di male, l'uovo è anche lui innocente, e chi lo prepara? Vorrei aggiungere una cosa, dottore, prima che ci scordiamo. Ricordiamo che molte ricette parlano di questo, è una cosa che gli chef mi hanno sempre detto, non si devono contare le uova, perché le uova si pesano. Quindi quando vediamo le ricette famose, noi dobbiamo tener conto che non tutte le uova sono uguali. Ci sono uova maxi, le uova medie, le uova più piccole. Utilizzando chiaramente il numero, noi possiamo commettere in alcune ricette, specialmente se facciamo il pasticciere, abbiamo degli errori. L'uova pesate perché ci sono i grammi di grasso, i grammi di proteine che fanno parte di una ben precisa ricetta. Quindi tutti chi si diretta in cucina deve sapere che si contano perché mediamente sono tutte uguali. Ma se abbiamo a caso uova grandi e uova, per esempio, medie, non è più la stessa cosa prendere due uova diverse.
Certo. Allora, è bastato un mio accenno alla carbonara e giustamente sono arrivati i commenti come quelli di Dario che dice, ridendo, chi tocca la carbonara muore. Non so in che senso, se muore di colesterolo oppure muore perché tocca un piatto fondamentale della nostra cucina, poi da come dire, da romano non posso non amarla e quindi non dico nulla. Professore Tieni, ma tutto questo fiorire anche di ricerche sulle uova, anche contraddittorie, no? Ne leggiamo davvero continuamente. Come dire, suona interessato oppure siamo noi che siamo maligni? Nel senso che è possibile che un alimento un giorno sia il nemico pubblico numero uno e il giorno dopo, una settimana dopo, divenga improvvisamente un imputato, diciamo, da liberare da ogni accusa?
Beh, come sempre, diciamo, i latini lo dicevano, in medias virtus, non è detto che quello che oggi ha un valore domani ce l'abbia nella stessa maniera assoluta. Fortunatamente la ricerca ha un suo grande pregio, che io cerco di trasferire anche ai più giovani, è sempre in discussione. Quello che oggi noi vediamo domani è assolutamente discutibile, perché c'è un altro ricercatore, c'è un altro metodo e così che. Sullo stesso colesterolo, tante volte adesso noi pensiamo che ci siano meno problemi perché abbiamo imparato meglio a valorizzare il contenuto di colesterolo nelle uova, mentre metodi magari un po' più grossolani potevano essere meno precisi. La ricerca è chiaramente, in qualche maniera, diciamo, sugli alimenti ha un suo valore anche da parte di chi è interessato a che un alimento possa essere spinto, ma non in maniera cattiva, semplicemente perché va valorizzato un certo tipo di contributo nutrizionale, o perché si possono identificare nuovi principi, nuove proprietà salutistiche e nutrizionali. Quindi bisogna essere, più che maligni, bisogna essere comunque attenti, questo sicuramente, non ci si può basare su un unico lavoro, ci deve essere dietro una massa di ricercatori, un certo numero di lavori scientifici che più o meno convergono sullo stesso tipo di risultato.
Come si fa in un periodo in cui un po' tutti, diciamo, siamo alla ricerca del, come dire, del modo miracoloso per distinguere una fake news da una notizia vera? Come si fa a distinguere, non una ricerca fake, perché non credo ne esistano, almeno sono quelle sì facilmente riconoscibili, ma una ricerca più affidabile da una meno affidabile? È il giornale che la pubblica? È il tipo di dati? Come può fare un lettore medio?
Guardi, la cosa carina è che in quest'ultimo periodo uno dei seminari, una delle lezioni che mi chiedono spesso è proprio imparare a distinguere una fake news da un qualcosa di invece scientificamente provato. Ci sono chiaramente delle cose importanti che si possono utilizzare. La fonte, cioè significa, ci sono a volte delle strutture di ricerca che sono sconosciute a tutti, cioè veramente strutture magari disperse in qualche punto del globo terrestre. Invece le grandi università e i grandi centri di ricerca hanno chiaramente un'affidabilità molto piena. La stessa cosa avviene per le riviste. Le riviste hanno non tutte lo stesso valore, ne sappiamo bene noi che lavoriamo in questo settore. Ci sono chiaramente un valore maggiore per alcune tipologie, per cui alcune riviste scientifiche, quello che pubblicano è effettivamente molto ben valutato. E poi a tutto questo bisognerebbe aggiungere, se il consumatore chiaramente non può andare a fare una ricerca di questo tipo, ma ci sono degli esperti i quali fanno questo tipo di dovrebbero fare questo tipo di ricerca per loro, e quindi ci si può in qualche maniera rivolgere. Se una notizia che ci sembra, solitamente i consumatori tendono ad accettare le notizie buone, da domani si mangia cioccolata, domani si mangia uova a gogo, chiaramente tutta una serie di cose che ci danno come dire, la possibilità di poter utilizzare certi alimenti che magari ci piacciono molto di più. Però prima di farlo, cosa che potrebbe benissimo accadere, sarebbe bene rivolgersi a chi queste ricerche magari le usa proprio per il suo lavoro. E si può chiedere che tipologia di risultati ci sono affidabili, non sono affidabili. È un po' complicato. Tenga conto che negli Stati Uniti adesso molti ricercatori sono portati a riportare nei lavori anche come dire, la parte di chi ha sponsorizzato, cosa che non sempre accade in Europa, perché noi abbiamo meno, la ricerca per esempio in Italia non è così collegata al mondo produttivo, almeno negli Stati Uniti, e spesso vedi che ogni autore dichiara in maniera palese i suoi conflitti di interesse, per cui uno potrebbe anche dire benissimo, però questo tipo di progetto, questo tipo di ricerca scientifica ha avuto in qualche maniera un conflitto. In Europa questo accade di meno, noi abbiamo una ricerca un po' diretta, però anche questa è un'altra possibilità di andare a vedere se ci sono degli evidenti conflitti fra quella tipologia di risultato e magari qualche cosa che è stato già fatto precedentemente. Internet può essere un fatto positivo e negativo, però può essere semplicemente un'informazione, la puoi chiedere. Questo secondo me è la cosa migliore.
Beh, ottimo a sapersi. È vero che negli Stati Uniti questa esigenza di specificare il conflitto di interessi di un ricercatore nasce, diciamo, dopo diversi scandali. Alcuni li abbiamo raccontati, altri li hanno raccontati anche molto bene i nostri colleghi statunitensi. Insomma, grandi ditte, senza far nomi, tipo Coca-Cola, sono finite al centro più volte di questo tipo di scandali. Quindi poi i ricercatori hanno dovuto ridare i soldi indietro. Insomma, ci sono stati scandali piuttosto forti che in quel caso tendevano a promuovere le bevande, diciamo,
senza... o comportamenti, cioè.
Sì, esattamente, come, diciamo, bevande salutari, laddove era evidente che non lo fossero. Detto questo, professor Alberto Ritieni è cura per noi la seguitissima rubrica dei miti alimentari, che è una rubrica settimanale sul salvagente.it, è una sezione del salvagente.it ed è anche una sezione quotidiana di Zero Truffe, che è, diciamo, la trasmissione del Salvagente, che va su Canale 21 del Lazio, ma va su YouTube per tutti ogni giorno. E quindi non posso esimermi dal domandare al professor Ritieni quali possono essere, diciamo, i miti da sfatare o da confermare, per esempio sulle uova, visto che di questo oggi ci occupiamo.
Beh, una delle cose che viene spesso detto è che mangiare molte uova, come soprattutto per aumentare la massa muscolare, mangiare molto dell'albume, cioè la parte praticamente ricca di proteine, può servire ad aumentare la massa muscolare. Ora, probabilmente chi mi conosce in video, mi conosce in come immagine, sa che io sarei forse meno adatto a dire questo, però è anche vero che questa, diciamo, tipologia di preconcetto è sbagliata, perché noi la massa muscolare non la creiamo semplicemente mangiando molte proteine, altrimenti chiaramente ci sarebbero delle cose da dover spiegare, mentre invece si crea attraverso esercizio fisico continuo, costante. Quindi che le uova siano, grazie all'albume che viene magari anche bevuto semplicemente pastorizzato, viene bevuto tal quale, solo perché si introducono tante proteine per avere più muscolo, è qualcosa che forse non ha senso, potrebbe anzi addirittura affaticare altri organi, altri sistemi, perché troppe proteine poi non sono proprio il massimo che può essere per noi, esiste appunto un equilibrio delle cose da tenere. Questo è sicuramente uno dei miti che possiamo dire, come dire, meglio. Come anche, per esempio, anche se prima le abbiamo detto in termini particolari, la colazione fatta con le uova di mattina è chiaramente un approccio diverso. Noi siamo solari, siamo mediterranei, abbiamo una colazione molto spesso più carboidrati che proteine. Gli anglosassoni, per motivi climatici, motivi di altro, hanno necessità introdurre grassi, assolutamente anche molte proteine. Però una colazione, di tanto in tanto si può introdurre più proteine, e le uova, poi sono alla fine, il uovo contiene circa il 12% di proteine, in più, più o meno il 10-20%, può essere un modo anche per in qualche maniera darci un buon punto di partenza, perché come sappiamo la colazione è un po' come riempire il serbatoio prima di andare a fare una gara di Formula 1. Partire con un buon serbatoio di carburante può essere una cosa utile. Non si può fare comunque sempre, altrimenti poi dovremmo aggiungere anche tutta una serie di altre cose. Puoi fare attività fisica, puoi fare un pranzo più equilibrato e soprattutto poi magari distribuire meglio le calorie. Però, diciamo, fare una colazione con le uova non è una cosa che rappresenta una negatività, come qualcuno dice, beh, la mattina due uova, ideale per il tempo che si impiegherebbe a prepararsi.
Sì, concordo. Concordo, anche perché avendo delle figlie che farebbero colazione tutte le mattine con le uova, diciamo la scusa è quella del tempo, evidentemente poi la sostanza è quella che esagererebbero, ma insomma è un modo, diciamo, anche di far colazione variandola anche.
Assolutamente. Sicuramente anche perché interessante. Ogni volta che ci si mette fornelli o qualche volta che si prepara, si dà al cibo anche quell'altro valore che è importante, che è il conviviale, il sociale. Stare insieme, piuttosto che aprire un qualche cosa di preconfezionato, cucinare da proprio la sensazione del trasferimento, che è una cosa importantissima, le mamme per i figli, papà per i figli, è un modo anche molto, come dire, psicologicamente importante. Quindi una colazione una volta ogni tanto si può anche fare durante la settimana con le uova, che chiedono un po' più di, diciamo, un po' di lavoro. Un'altra cosa carina è che, per esempio, ci sono anche delle cose che possiamo aiutarci nell'acquistare le uova con i codici. Le uova sono, cioè, gli alimenti che hanno un codice sul loro guscio, che può essere utile, quindi uno potendo scegliere fra codice zero, che sono le uova completamente, la galline che vivono in allevamenti estensivi, quindi molto, molto, come dire, più vicini a uno stato di benessere che potremmo ammettere per le galline, arrivare anche all'allevamento, come dire, all'aperto col codice 1 e il codice 2, ci dobbiamo ricordare che in questo caso parliamo di galline che stanno in capannoni, lo spazio è relativamente più diciamo ampio, ma non tantissimo, sono chiaramente sottoposte ad un controllo della temperatura, però non abbiamo più, fortunatamente, questo è un grande risultato, le galline in batteria che erano chiaramente utilizzate. Quindi pensare che in questo caso le uova sono un prodotto così pregiato, specialmente anche in persone magari più fragili che possono avere necessità di mangiare proteine, di mangiare grassi buoni, le uova sicuramente si prestano. Poi ripeto, ci sono tante altre cose, teniamo conto anche che l'uovo in sé per sé è un prodotto veramente un tesoro della, diciamo, della natura, è una sola singola cellula. Io quando lo racconto dico che se quella dimensione la riportassimo praticamente per ogni singola cellula di una gallina, sarebbe pure una gallina alta circa 500 metri. Per dire quanto è grande quella singola cellula, noi la manipoliamo. Per dare ai ragazzi proprio l'idea di quanto veramente la natura è strana. Questo vuol dire una cosa carina per i più piccoli, una gallina di 500 metri sarebbe perfetta per fare il pollo fritto o fare magari patatine a petto di coppa.
Va bene. E diciamo che sicuramente abbiamo, tornando un attimo al benessere animale, chi di noi ha seguito, come è successo a me tanti anni fa, tutta la vicenda delle ovaiole, ricorderà, diciamo, quegli allevamenti che erano davvero insostenibili, allevamenti in cui non c'era la rotazione della luce, perché questo favoriva, ovviamente la luce continua favoriva la produzione delle galline, c'erano condizioni assolutamente inumane, e questo è cambiato anche grazie alla conoscenza dei consumatori, alla richiesta, diciamo, di più benessere animale e alla possibilità di controllarlo, come diceva il professor Ritieni, attraverso una carta d'identità, che è quella che trovate su tutte le uova e che in genere trovate spiegata su tutte le scatole delle uova. Quindi importantissimo in questo caso leggere e scegliere, dopo aver letto, scegliere quale confezione portare a casa. Io al momento direi ci possiamo fermare tranquillamente qui. Ringrazio il professor Ritieni per, come sempre, il suo modo di farci capire in maniera molto leggera tantissime cose, e prometto ai nostri lettori che nessuno toccherà mai la carbonara, perché ho visto i commenti,
no.
Quindi non toccheremo la carbonara, ma nel senso non la toccheremo negativamente, anzi la inforcheremo il più possibile, contando ovviamente la pesantezza del piatto, che è un piatto stupendo, ma insomma abbastanza pesante. E con questo, diciamo, ci salutiamo per questa settimana e ovviamente l'appuntamento è alla prossima. Come sempre, in bocca al lupo a tutti.
Grazie a tutti e buonasera.